Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera, bentrovati a tutti, cari radioascoltatori di Radio Maria. Questa catechesi si svolge nel tempo pasquale e quindi non possiamo che lasciarci illuminare dalla Pasqua, dalla gioia di questa luce del risorto. E ascoltando anche la parola del Papa che ci ha esortato appunto con quella sua esortazione gaudete ed esultate, anche noi questa sera vorremmo esultare e vedere da vicino come la Chiesa evangelizza, qual è la forza, qual è l'amore che è a disposizione di ogni uomo per ritrovare la speranza e per annunciare Gesù. Questa forza che evidentemente qualche volta sarà anche più invisibile, forse, ma c'è sempre e prende sempre forme nuove, anche quando noi forse pensiamo che non ci sia più niente da fare. Questa forza del risorto invece è sempre presente, anima la Chiesa, e noi dobbiamo sintonizzarci sempre di più con questa forza che tocca la nostra vita. Per questo ho pensato a un brano degli Atti degli Apostoli che fa un po' da legame tra due episodi, uno è la lapidazione di Stefano e l'altro è le chiese evangelizzate, quindi vorrei proprio leggere una parte del capitolo 8 che inizia appunto con Saulo che approva l'uccisione del primo martire Stefano, dagli Atti degli Apostoli. Saulo approvava la sua uccisione. In quel giorno scoppiò una violenta persecuzione contro la Chiesa di Gerusalemme. Tutti, ad eccezione degli Apostoli, si dispersero nelle regioni della Giudea e della Samaria. Uomini pii seppellirono Stefano e fecero un grande lutto per lui. Saulo, intanto, cercava di distruggere la Chiesa. Entrava nelle case, prendeva uomini e donne e li faceva mettere in carcere. Quelli però, che si erano dispersi, andarono di luogo in luogo, annunciando la parola. Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo. E le folle, unanimi, prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida e molti paralitici e storpi furono guariti. E vi fu grande gioia in quella città. Carissimi, vorrei proprio partire da questo brano perché mi sembra che sia un brano quasi fluido, cioè un brano che contiene un movimento. È un po' come tutti gli Atti degli Apostoli, non è tanto un libro dottrinale dove noi dobbiamo raccogliere i principi, ma è un libro in movimento, cioè è un libro che si narra, che narra una storia. È un libro vivo, molto vivo, dove gli uomini incontrano gli uomini e sono essi stessi incontrati da una forza che è la forza dello Spirito Santo. Per cui, diciamo così, che vorrei fermarmi su questa forza vitale, su questa forza dello Spirito Santo che anima la vita di questi nostri fratelli, i primi discepoli, e che comunque per l'azione dello Spirito Santo non sono un'esperienza che a noi non ci interessa, ma anzi sono l'esperienza della Chiesa e quindi testimoniano e sono per noi un appello continuo a vedere come lo Spirito Santo può cambiare la nostra vita e la vita delle persone a cui parliamo, dello stesso Gesù che ha cambiato la nostra vita. Per cui entriamo in un momento, un argomento vivo, entriamo nella vita stessa della Chiesa. Quindi chi magari cerca solamente dei principi forse rimarrà un po' deluso, però cerchiamo invece di immergerci nella vita, come fa un pesciolino nell'oceano, in questo oceano dell'amore di Dio di cui la Chiesa è la visibilità non completa ancora del regno di Dio, ma certamente entriamo in questo oceano dell'amore di Dio, in questo amore che non delude, perché come dice appunto, dicono, se Cristo non fosse risorto, dirà Paolo, vana è la nostra predicazione. Quindi noi non possiamo continuare a predicare come se fosse uno sforzo titanico. Noi non siamo quelli che ascoltano il dovere di dover predicare, noi non predichiamo perché abbiamo il dovere di predicare, ovvero il dovere diventa un'espansione del cuore, il quale cuore ha riconosciuto dentro di sé la presenza del risorto, e la presenza del risorto non passa immediatamente per un principio, ma passa per una unzione che è vita, che è la vita divina. La presenza del risorto, che è all'origine del movimento della Chiesa verso l'esterno, verso la missione, non è appunto una certezza che tu puoi impugnare come una clava e dire a tutti i popoli: noi siamo i cristiani, i testimoni di Gesù. Come mai non ci ascoltate? Come mai le vostre città non ci ascoltano? Come mai tutta la gente sta nei centri commerciali, nessuno viene in chiesa? Come mai? Come mai nella nostra parrocchia non c'è un giovane? Come mai le chiese sono vuote? Bene, se leggiamo gli Atti degli Apostoli ci accorgeremo che il movimento, il dinamismo della Chiesa non passa per una esternazione, per un grido, non passa per una proclamazione di dogmi, ma passa per un'esperienza di vita, passa per una contaminazione spirituale, passa per una evangelizzazione che passa nel cuore delle persone, un'unzione che rende visibile poi attraverso le stesse persone unte l'opera di Gesù risorto, che dà forma e dà franchezza, accompagna la predicazione vivente dei discepoli. Allora, questo è un pochettino da cappello per dire che non entriamo in un libro qualsiasi, ma entriamo nel libro degli Atti degli Apostoli, della vita degli Apostoli, narrata dagli stessi Apostoli, da quelli che sono stati salvati e che comunicano la stessa parola che li ha salvati ad altri. Il dinamismo quindi non è dovuto da nessuna motivazione esterna, non c'è convenienza nell'essere discepoli e apostoli, non c'è il fatto che ci siamo scelti con una combriccola di persone che ci piacciono, ma il dinamismo parte da un'esperienza che ha preso il cuore e che può prendere il cuore di tutti gli uomini, giovani, bambini, anziani, adulti, donne, buoni, intellettuali, non intellettuali, cattivi, buoni, tutti. Lo Spirito Santo agisce per mezzo di tutti e ci porta dove noi non immaginiamo, per cui entriamo in questo Vangelo così, pensando proprio che abbiamo incominciato a leggere con una frase perentoria che Luca ha messo lì, capitolo 8, versetti 1, Saulo approvava la sua uccisione, è l'uccisione precedente, quella di Stefano, si dice che quelli che tiravano i sassi avevano appoggiato i mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo, evidentemente questo particolare fa da legame con quello che verrà dopo. In fondo la conversione di Saulo sarà il frutto del martirio di Stefano, che muore come Gesù. Stefano, il primo martire, muore come Gesù, contemplando la gloria di Dio e vedendo Gesù alla destra del Padre. Ebbene, già in questo primo versetto c'è tutto. Saulo approva l'uccisione di Stefano. Potrebbe essere un versetto così, perentorio e drammatico, dice: ah, che bella notizia. Eppure all'interno poi dello sviluppo dell'economia di tutto il Vangelo, degli Atti degli Apostoli, questa diventa una bella notizia, perché Paolo partecipa quindi, nella sua, tra virgolette, ignoranza, a un gesto che poi si trasformerà nella sua vita. Quel gesto diventerà poi per lui la memoria delle sue azioni nell'ignoranza, nelle tenebre, e conoscendo poi l'azione del risorto che gli dirà: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Lui riconoscerà di essere un peccatore, verrà illuminato dalla luce di Dio, e allora è come se Luca ci fa vedere oggi che dal martirio, dalla sofferenza dei discepoli che per amore di Cristo evangelizzano e donano l'amore della resurrezione a tutti gli uomini, dalla fiducia, dalla schiettezza, dalla parresia, dalla franchezza dei discepoli che sono stati rafforzati dallo Spirito Santo, nasce la Chiesa. La resurrezione quindi è un fatto che c'è, misterioso, ma c'è, ma non si può semplicemente evangelizzare dicendo che Gesù è risorto, ma questo che io dico, questo dogma che Gesù è risorto, diventa poi la vita di quelli che evangelizzano. Gesù è risorto perché dà la vita. Gesù è risorto perché dà la vita e dà la forza per vivere come vive Gesù. Stefano è la prova di questo. La sua vita, la sua fragilità, attraverso la sua fragilità Dio si rivela, e rivelandosi diventa luce negli occhi di Stefano, nel volto di Stefano. Quelli che contemplano la morte di Stefano, quello che vedono Stefano, quelli che hanno visto morire Stefano, ci dice Luca, hanno visto una luce particolare sui suoi occhi. E Stefano muore inginocchiandosi e gridando a gran voce: Signore, non imputare loro questo peccato. E da questa morte santa di Stefano, ecco che nel libro degli Apostoli incomincia una narrazione. Da questa morte di Stefano, dalla provozione di Saulo, inizia la Chiesa, la missionarietà della Chiesa. E da questa persecuzione, che è iniziata in modo violento e solenne con il martirio di Stefano, inizia una persecuzione contro la Chiesa di Gerusalemme. Tutti, ad eccezione degli Apostoli, che rimasero a Gerusalemme, si dispersero nella regione della Giudea e della Samaria. E sappiamo sempre da Luca che Saulo cerca di distruggere la Chiesa. Entrando nelle case, prendeva uomini e donne e li faceva mettere in carcere. Bene, la prima cosa che vorrei dire è a noi che siamo figli di Dio, che siamo cristiani, a noi che stiamo in questo contesto oggi della storia, che abbiamo ricevuto la salutare esortazione di Papa Francesco, e che siamo chiamati quindi a rivivere la stessa esperienza dei discepoli. Questa esperienza che va dalla resurrezione di Gesù Cristo, di cui Stefano è stato il primo beneficiario, il primo martire, diciamo così, ha vissuto come Gesù, poi è nata la Chiesa. E quindi da questo momento anche noi possiamo veramente rivivere queste pagine degli Atti degli Apostoli, cercando di trovare la nostra collocazione. Allora, la prima cosa che scopriamo appunto leggendo questo testo, che poi ci interessa da vicino, è che quando c'è una difficoltà e quando il Vangelo sembra non trovare più una via d'uscita, non bisogna arrendersi. L'amore di Dio è invincibile perché si serve della nostra debolezza. La debolezza unita allo Spirito Santo, pensiamo a Stefano, al martire Stefano, diventa il luogo dove Dio si manifesta. Allora mi sembra di poter dire che per la nostra vita spirituale, per la vita della Chiesa e per la vita delle nostre comunità, dei nostri movimenti, la prima cosa che bisogna di nuovo avere al centro è la contemplazione di Cristo. Stefano ha avuto quella forza perché contemplava Gesù alla destra di Dio. Ecco, contemplo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. Ebbene, lui ha avuto questa forza, questa parresia nella sua predicazione perché contemplava il Cristo risorto. E quindi penso che la prima parola è quella di tornare sempre alla contemplazione, tornare sempre a un amore sorgivo, alla bellezza di Gesù, tornare sempre alla gloria di Dio. La forza quindi sta proprio nel lasciarsi attrarre dalla croce, dal crocifisso, dal suo volto, sempre, che rende forte la predicazione di Stefano, colmato di Spirito Santo come Pietro e come tutti gli altri apostoli, evangelizza con parresia, con dolcezza, con forza, senza accusare gli altri, ma lasciando che il suo cuore trabocchi di Spirito Santo. Le parole sono spirito e vita. Dalle parole di Stefano nasce viene fuori una luce, la stessa luce che lui contempla è la luce che si trasmette attraverso la sua predicazione. È invincibile, ci dicono i testi, la predicazione di Stefano è invincibile, al punto che i presenti, i sadducei, all'udire queste cose erano furibondi in cuor loro e digrignavano i denti contro Stefano. È interessante questa annotazione, ma ci fa capire proprio qual è l'impotenza della carne quando un uomo predica nello Spirito Santo. Quando si predica e si vive nello Spirito Santo, il regime della carne non può fare nulla, e chi rimane chiuso nel regime della carne è come indispettito e non accetta più la testimonianza dei discepoli, e ci si indurisce, si diventa duri, si calunnia addirittura la persona che evangelizza e si rischia di chiudersi nella propria tristezza. Questo qualche volta accade anche dentro la nostra Chiesa, dove tutti vogliamo bene a Gesù, ma a volte non siamo disposti a vedere che lo Spirito Santo ha animato un fratello, una sorella, in una maniera così bella che ci sta invitando anche a me, che sono ormai con i capelli bianchi, a una conversione verso il Signore, perché ci chiudiamo appunto alla forza dinamica dello Spirito Santo. Bene, allora la prima cosa è contemplare il volto di Gesù, come ha fatto Stefano. Questo fa partire, questo crea questa gioia, dà questa fiducia, e questa fiducia però nello stesso tempo è come se incontra una resistenza. Questo abbandono, questa forza della Pasqua incontra una resistenza in chi? In quelli che appunto detengono il potere religioso. Appunto perché detengono, si sentono amministratori, ma in un senso chiuso, perché è bello essere amministratori, ma in un senso aperto. Quelli che si sentono amministratori in un senso chiuso della legge, rimangono attaccati all'anima non spirituale ma quella carnale della legge, e quindi non accettano la predicazione nello Spirito Santo. La Chiesa allora va incontro a una persecuzione che non è tanto l'attività funesta o lo sbaglio di calcolo di una parte di uomini spirituali che sono chiusi, che sono peccatori, che sono peggio degli altri. La persecuzione è un movimento teologico, è una risposta teologica quasi, è un movimento teologico, cioè la persecuzione è l'ostacolo che trova lo spirito di fronte a degli uomini che hanno lo spirito ma non lo vivono completamente e che hanno chiuso, diciamo, o hanno congelato la potenza della risurrezione, ma questo forse senza loro colpa, forse perché pensiamo anche oggi a tanti momenti storici nella Chiesa, quando abbiamo preso un posto, un ruolo nella Chiesa, abbiamo pensato di mantenere quel ruolo. Naturalmente quel ruolo andava vissuto nella potenza, nella vita dello Spirito Santo, ma con gli anni può succedere a me e a tutti voi che ci preoccupiamo soprattutto di tenere fermi i principi, di dire questo è il compito che ho, e non ci preoccupiamo nella stessa maniera di vivere in quello spirito che è all'origine di quel compito. Quel compito passerà, quello che io faccio storicamente passerà. Quindi io non devo tanto preoccuparmi di mantenere i principi, di attaccarmi a una regola esterna, ma devo preoccuparmi di vivere la vita che accoglie tutti i fratelli, che evangelizza. Allora la persecuzione avviene quando non ci si apre alla potenza dello Spirito, e anche se parliamo della parola di Dio, anche se diciamo che siamo Chiesa, facciamo un po' come i farisei che dicevano di avere come padre Mosè, di conoscere Mosè, ma poi volevano uccidere Gesù. E Gesù si dice: come mai voi che dite di avere Mosè come vostro padre, ora volete uccidermi? Ma se Mosè ha parlato di me, se Mosè parlava del mio giorno, io sono arrivato a voi, voi mi uccidete. Ebbene, la persecuzione avviene proprio perché c'è questa chiusura, questo ostacolo. Ma è, dicevo prima, un movimento dinamico ed è anche provvidenziale. Perché? Perché la Chiesa si apre allo spazio infinito dell'evangelizzazione, a questa vigna enorme dell'umanità, si apre grazie alla persecuzione. Certamente non esaltiamo il peccato e la durezza dei cuori, ma possiamo comprendere come la vita di Paolo, ma anche di tutti gli evangelizzatori, è stata illuminata anche attraverso degli ostacoli. Anche il peccato, a volte la chiusura, se ci abbandoniamo a Dio, può diventare esso stesso un momento di passaggio che ci trasforma da persecutori in testimoni della fede. La Chiesa allora, da quella prima persecuzione, comincia a disperdersi, ecco la diaspora, ecco quello che sta accadendo anche nella nostra Chiesa probabilmente, forse è quello che accadrà già nei rapporti che c'è all'interno della nostra Chiesa europea con le altre Chiese dell'Africa, delle Americhe, dell'Asia, questi movimenti, questo avvicendarsi di popoli, queste migrazioni che sono anche a livello ecclesiale, perché chi di noi oggi non vede attorno a sé anche dei sacerdoti di colori, sacerdoti che hanno un volto che indica una provenienza di altri continenti, che tanti anni fa erano i nostri sacerdoti europei ad evangelizzare. Oggi è quasi il contrario, questi sacerdoti stanno nelle nostre parrocchie, evangelizzano, e almeno si può dire che evangelizzano tanto bene come possiamo evangelizzare noi, e a volte anche con una leggerezza diversa. Ebbene, questo è stato possibile perché c'è stata una diaspora, perché la Chiesa, grazie alla persecuzione, non è rimasta più dentro una stanza, non è rimasta più a contemplare il volto del Signore, ma, come è successo nell'Ascensione, l'angelo dice ai discepoli: perché guardate in cielo, perché guardate in alto, ora andate, Gesù è in mezzo a voi, andate, Lui vi precede, Lui vi accompagna e Lui vi sosterrà con lo Spirito Santo. Ebbene, la persecuzione, la diaspora, rende possibile la missione, questo è molto bello, cioè anche quello che poteva sembrare una disgrazia, perché la Chiesa viene perseguitata, faccio un inciso, non ho interesse di parlare della persecuzione della Chiesa sentendomi quasi un perseguitato, perché penso che io non penso di essere perseguitato, e penso che noi cristiani dobbiamo sentirci sempre in debito dell'amore che Dio ci ha lasciato, depositato nel cuore, nella Chiesa, nella tradizione, nella vita dei santi. Noi siamo grati al Signore, siamo in debito di amore, evangelizzare per noi è un compito. La persecuzione, se arriva, appunto è un movimento quasi teologico, è un movimento che si deve accettare, perché quando la luce che ho ricevuto viene trasmessa e non viene messa sotto un moggio, come dice il Vangelo, ma viene messa sopra, allora quella luce illumina, e illuminando quella luce scopre anche le tenebre. E allora se ci sono delle tenebre nel mio cuore o nel tuo cuore, la luce entra in contrasto con il potere perverso di quelle tenebre che non vogliono essere illuminate. Ma l'evangelizzazione sappiamo che inizia dalla potenza del Signore risorto che ha vinto la morte, per cui i primi missionari sono andati ad evangelizzare sapendo non tanto di portare un messaggio proprio, ma pensate a questi poveri discepoli, ma sarebbero mai andati via a testa alta, lieti di essere perseguitati? Vi ricordate quando la prima volta che sono stati perseguitati, Paolo, Pietro e i primi discepoli, perché evangelizzavano, i sadducei, i farisei li hanno frustrati perché gli avevano imposto di non parlare a nessuno, ma loro parlavano del risorto. E Pietro dice, come si può tacere quello che abbiamo visto, quello che abbiamo detto? È meglio obbedire a Dio che agli uomini. Bene, loro sono partiti, quindi significa che questi uomini avevano una grazia, uno spirito nel loro cuore che faceva sentire loro il fatto di essere oltraggiati un piacere, una gioia. Quindi l'evangelizzazione non è un comando e noi poverini che abbiamo ricevuto questo comando a testa bassa portiamo i pesi dell'evangelizzazione, no, perché qualche volta può anche sembrare che dentro alcuni ambienti ecclesiali, e quando si ripete tanto evangelizzazione, sembra che sia un movimento esteriore, un comando che noi schiavi dobbiamo subire, perché bisogna evangelizzare, alla fine odiamo questa parola, se arriva ad odiare questa, ci fa quasi ci dà fastidio questa parola di evangelizzare, perché? Perché è più dolce, è un'unzione interiore evangelizzare, è impossibile non evangelizzare se io contemplo il volto di Gesù, lo dice benissimo Pietro, un carissimo, voi mi dite che io devo stare zitto, ma come faccio a stare zitto se il mio cuore è in ebollizione? Come faccio a stare zitto se sono preso dell'amore di Dio? Se io amo Dio e mi sento amato da Lui, come faccio a stare zitto? Provate a dire a due adolescenti che in questo tempo di primavera, come accade spesso, si siedono sulle prime panchine a prendere il primo sole della primavera e incontrano i loro primi amori. Provate a dire a questi due ragazzini, a due adolescenti, di tacere sul loro amore che sentono. Vi dicono che siete pazzi, loro non possono tacere e loro lo fanno vedere. A torto ragione, se è quello il modo, non entro in discussione, ma è chiaro che quell'amore di due adolescenti dovrebbe essere la forma dell'amore dell'anima con Gesù, quell'amore che Gesù mi dona, che mi ama, che mi lava, che mi purifica, quell'amore è sempre giovane, è l'amore di un Dio giovane, il Dio che risorge è un Dio giovane e rende giovane chi accetta la risurrezione, chi crede nella risurrezione, per cui anche a me quel Dio che risorge mi rende giovane. Come dice Papa Francesco, mi rende giovane perché Dio è giovane, quel suo amore è come l'amore di un adolescente, è un amore che è incontenibile, è l'amore di chi ama senza contabilità, senza monetizzare, per cui allora capite che deve scattare qualcosa. Non è solamente un comando esteriore, non è solamente il dovere che dobbiamo dire a tutti i catechisti evangelizzate, e i catechisti devono andare sempre a corsi di aggiornamento su aggiornamento, e sempre di più dobbiamo conoscere tutti i sensi spirituali della Bibbia, sempre di più dobbiamo conoscere la Bibbia per essere all'altezza di questo mondo, ma non dobbiamo solamente rinnovarci sempre, studiare sempre, non dobbiamo semplicemente sentirci come se non siamo all'altezza, la prima cosa. E se non c'è bisogna rimediare, è bisogno che venga fuori questa unzione, questa gioia, questo Spirito Santo. E per questo allora i discepoli sono andati perseguitati, La persecuzione per i discepoli è stata la conferma, la gioia che Dio li amava perché stavano vivendo la stessa esperienza di Gesù risorto. Attraverso la persecuzione loro hanno sentito che Gesù li amava, ma non si sono fermati al fatto che alcuni ce l'avevano con loro, anzi, mi sembra di capire, sia dalle parole di Gesù, sia dalle parole di Stefano, sia dalla parola di una schiera di martiri che sono arrivati ai giorni nostri, che i martiri hanno amato tantissimo quelli che l'hanno perseguitati. Quindi, lungi da quella mentalità che a volte ci fa pensare che noi siamo cristiani perseguitati, che tutto il mondo ci odia, che noi siamo poverini, che siamo perseguitati da tutti. No, la persecuzione contro Gesù è teologica, ma io sono testimone di Gesù, quindi anche contro di me, ma non devo pensare che tutti ce l'hanno con me, è un onore, questo hanno pensato i primi missionari, è un onore annunciare Gesù, è un onore essere perseguitati, perché la prima cosa che sento è la conferma di Gesù nella mia vita, è la conferma dell'amore di Dio, è l'unzione dello Spirito Santo condiviso con i fratelli che come me sono stati travolti da questo amore eterno, giovane, direi quasi adolescenziale di Dio, che si innamora della sua creatura e che la riveste dell'abito nuziale della grazia, e per cui i discepoli, i missionari sono rivestiti da questo abito nuziale, vivono questa gioia della, eterna della resurrezione e vivono la persecuzione non come la viviamo normalmente, ma vivono la persecuzione come un momento dell'amore eterno di Dio, che diventa una conferma che si sta appunto predicando il Vangelo con paresia, che il Signore sta al nostro fianco nella gioia e nella sofferenza, diventa una forza ulteriore che fa predicare con più paresia, con più forza, una conferma che Dio ci ha mandati. Quindi la persecuzione diventa quasi un motore, un dinamismo che rende il Vangelo da predicare ancora più vivo e che ci conferma nel farlo con dolcezza, con amore, con rispetto, senza stancarci mai. Chiedo uno stacco musicale. Benissimo, carissimi amici, ritorniamo alla nostra catechesi e mi è venuto in mente un punto della Evangelii Gaudium di Papa Francesco, che può aiutarci a capire quello che stiamo dicendo, la forza dell'evangelizzazione, della risurrezione alla missione, come mai c'è questa forza e qual è la via. Ma lui dice una cosa interessante a questo punto, il 266, non è la stessa cosa, dice Papa Francesco, cercare di costruire il mondo con il suo Vangelo piuttosto che farlo unicamente con la propria ragione. Sappiamo bene che la vita con Gesù diventa molto più piena e con Lui è più facile trovare il senso di ogni cosa. È per questo che evangelizziamo. Il vero missionario che non smette mai di essere discepolo sa che Gesù cammina con Lui, parla con Lui, respira con Lui, lavora con Lui, sente Gesù vivo insieme con Lui nel mezzo dell'impegno missionario. Se uno non lo scopre presente nel cuore stesso dell'impresa missionaria, presto perde l'entusiasmo e smette di essere sicuro di ciò che trasmette. Gli manca la forza e la passione. E una persona che non è convinta, entusiasta, sicura, innamorata, non convince nessuno. Eccoci. Questo passo ci aiuta, ci conferma in quello che stavamo dicendo e allora abbiamo detto, stiamo parlando della necessità quasi qualche volta della persecuzione, che non è una necessità, non parlo di persecuzione nel senso di afflizione, nel senso afflittivo del termine, ma la persecuzione è un movimento teologico appunto, è una reazione quasi è una reazione naturale come ci sono delle reazioni nei terremoti. La terra si muove continuamente, è una reazione quasi naturale, incondizionata quasi all'annuncio di un amore che diventa quasi impossibile, è un amore troppo grande, imbarazzante per la ragione umana. La ragione umana non arriva ad accogliere la sconfinatezza dell'amore di Dio, la ragione umana non riesce, quindi è come irrigidita qualche volta, e se non si apre allo Spirito Santo viene spaccata, e qui abbiamo un urto, una collisione, per cui l'amore crea una collisione, ecco la persecuzione, ma questa collisione è necessaria perché così porta i discepoli, i missionari, li disperde, come i chicchi di grano. Questa persecuzione però nelle mani di Gesù diventa come una semina in un terreno che deve essere seminato. È bellissimo pensare questo. Allora, che non ci fermiamo tanto sul senso afflittivo. Certo, io so che sappiamo tutti che in questo momento ci sono dei cristiani che stanno morendo, lo sappiamo tutti, ma non guardiamo questo aspetto solamente con la faccia cupa, ma ricordiamoci che questi figli di Dio, nostri fratelli, stanno rispondendo alla chiamata divina, e la chiamata divina è più profonda di qualsiasi altra chiamata. Il fatto dell'ingiustizia deve essere un motivo per combattere, ma mai per perdere la fiducia che anche attraverso il dono della nostra persona il regno di Dio aumenta a dismisura. E perciò dobbiamo riprendere questa gioia che guarda unicamente il volto del Signore e sa che la sua parola, la sua forza è con noi. Noi camminiamo con Lui. E se arriva la persecuzione, arriva come un fatto quasi necessario, è indispensabile, direi quasi che la Chiesa ha sempre conosciuto, ma attraverso questa diaspora, appunto, la Chiesa conosce altre terre, viene ad essere, ognuno diventa un seme, i dispersi, quelli che vanno fuori, diventano dei semi nelle mani di Gesù. Gesù semina i suoi missionari, Gesù semina i suoi discepoli, e io e te siamo come del seme che siamo nelle mani di Gesù, e Lui guarda la sua terra, la sua vigna, e getta questo seme, e tu sei un seme, e il seme sappiamo che se non muore non porta frutto. Morire significa rinunciare a se stessi, morire significa allora perdere le proprie sicurezze, anche quelle spirituali, e lasciare che lo Spirito Santo proceda il suo lavoro di morte e di risurrezione, ti faccia vivere e ti faccia piano piano lievitare, ritrasformare. Lo Spirito Santo ti opera questa trasformazione del tuo cuore e ti fa diventare un apostolo, un missionario, ti porta in mezzo alle genti, come ha fatto Filippo. Quindi dalla persecuzione Filippo va verso una terra, la Samaria, dove c'erano i giudei eretici, che comunque erano considerati eretici, pagani, e nella Samaria Filippo si trova, viene sbalzato dalla persecuzione. Ecco la prima missione, viene da questa collisione tra la luce e le tenebre, Filippo viene sbalzato, lui si trova ad affrontare un mare immenso, viene gettato in un luogo dove nessuno conosceva evidentemente Gesù, e cosa fa Filippo? Filippo scese in una città della Samaria, predicava loro il Cristo, predicava il Cristo, predicava quello che era successo a Gesù Cristo, a Nazareno, e predicava con tutta la sua vita. Non aveva più nessun appoggio esterno, stava vivendo come Gesù aveva detto nel Vangelo, quando se volete essere miei discepoli non prendete né due tuniche né due sandali, ma siate semplici, poveri, la vostra forza sia l'amore che avete per me. E ci dice, certamente semplificando, ma dobbiamo cogliere il senso, se la redazione di Luca ha portato a questo testo, significa che questo testo deve illuminare la Chiesa in tutti i tempi. Cosa accade dopo questa predicazione, dove sappiamo ormai che predicare non è semplicemente un esercizio retorico, ma nella Chiesa predicare è parlare e soprattutto vivere nella paresia, nella franchezza dello Spirito Santo, annunciare con tutta la vita che Gesù è il Signore, che Gesù, quel Dio che è stato inchiodato ingiustamente, è il Dio dei nostri padri, e attraverso Gesù siamo stati salvati dai nostri peccati. Questa predicazione provoca un movimento, una vita, un'altra collisione. I missionari rivivono l'esperienza della predicazione di Gesù, rivivono quello che ha vissuto Gesù, predicando con paresia, predicando apertamente, predicando nella povertà, nella letizia, nella fragilità, nella tenerezza, predicando con l'umanità, predicando. Filippo scatena attorno a sé, non Filippo ma lo Spirito Santo che è veicolato dalla sua umanità, scatena l'insorgere di una comunità, scatena qualcosa e crea una grande gioia. Cosa accade? Guardate, è molto semplice. è quello che vorremmo tutti nelle nostre chiese, in questo mondo, ma bisogna accettare di andare, di morire, bisogna accettare di non fermarsi a un dato scritto e non dire perché le persone non vengono, perché sapete le nostre lamentele, perché, ma bisogna muoversi, come Maria, eccomi, andare fuori, uscire, vedere, guardare, sentire il proprio cuore, vedere se nel tuo cuore c'è un motivo per cui rallegrarti, carissimi ascoltatori. In questo momento fermatevi un attimo, perché sennò potremmo tutti essere un po' dispiaciuti che le nostre azioni pastorali non sono come quelle di Filippo. Che cosa fai? E diciamoci, ma nel mio cuore c'è un motivo per cui rallegrarmi? Io ho la gioia nel mio cuore di appartenere a Gesù, lo sento respirare con me, vivere con me, lo amo, lo sento così vivo, è chiaro che questa è una grazia da chiedere, la chiediamo tutti insieme, perché la Chiesa in questa nuova epoca deve sentire questa unzione che ci prende tutti. La radio qui è un grande strumento. Chiediamo e preghiamo, intercediamo gli uni per gli altri per avere questa unzione dei primi apostoli, di tutti i discepoli, in questo caso di Filippo. Le folle unanimi, dice la scrittura, prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che gli compiva. Qui c'è una cosa interessante, perché questa predicazione è fatta di due elementi. Filippo predica nella franchezza, parla, ricorda, fa memoria degli interventi di Dio nella storia della salvezza, li adatta ai suoi tempi e poi opera, attraverso di lui si operano dei segni. La gente quindi ascolta e vede che quello che ha ascoltato è attualizzato, vede che la promessa di Dio in Gesù Cristo è diventata sì, quindi nella vita di Filippo che predica è come se la gente avesse visto l'amen di Dio, amen, è veramente così, non è un predicatore che poi fa il contrario, nella sua predicazione c'è la stessa vita di Gesù, è come se Gesù dicesse amen, io compio quello che mando a predicare ai miei discepoli, ai miei apostoli, io sono con loro, quindi chi ha visto Filippo non ha sentito solamente una bella predica, un predicozzo, ma ha visto che tutte le parole si sono confermate, è bellissimo, ecco la forza della Chiesa, dalla risurrezione alla missione, la persecuzione è diventato un momento necessario per andare in tutta povertà verso terre, verso persone, verso situazioni, diremo noi, oggi diremo verso culture che ormai ci sono limitrofe, noi siamo il popolo esterno, diciamo, tutto il mondo è pagano, noi siamo circondati da culture diverse, viviamo in mezzo a culture diverse, per cui le parole di Papa Francesco vanno prese, penso, con la giusta misura, con l'intelligenza. Andare fuori non significa per forza che tutti andiamo fuori, ma fuori non solo fisicamente, fuori dalle nostre convinzioni, dal nostro atteggiamento egoistico, fuori da quelle certezze che si sono depositate, però ormai sono una polvere grigia, c'è una polvere grigia che diventa l'orizzonte un pochettino del nostro operare pastorale, no? Questa polvere grigia che non è dovuta a qualcuno in particolare, ma a una mentalità che ha scambiato una cosa meno importante con una più importante. È più importante occupare degli spazi nella Chiesa o andare, dire a tutti che Gesù è risorto, muoversi, andare incontro agli uomini. È più importante la seconda cosa, però nel tempo, con gli anni, la Chiesa e tutte le istituzioni conoscono questa tentazione. Ci si ferma su quello che si è occupato, ci si ferma su quello che è stato il ruolo che ho avuto da sempre, su quel compito di tramandare quello che mi è stato tramandato, ma trascurando l'aspetto spirituale, quello che rimane eternamente, la comunione con Dio, con i fratelli. E allora c'è questa polvere grigia, rimane una polvere grigia. Allora Gesù ci vuole togliere questa polvere e vuole darci, ritornarci la sua comunione con il Padre, perché lui ci ha portato questa vita eterna che è la comunione con il Padre, e perciò Filippo predicava con questa forza, e predicare significa essere nella comunione con Gesù, con il Padre, nello Spirito Santo, per cui quella parola che Filippo predicava non era la parola solo vocale, non era una parola semplicemente il dar fiato, ma era la presenza in Filippo del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. In Filippo agiscono la comunione con il Padre, con il Figlio e con lo Spirito Santo. Quindi Filippo agisce con la forza di Dio. Le sue parole sono le parole del Figlio che ascolta il Padre, che è una cosa sola con il Padre. Chi accoglie me, dice Gesù, io e il Padre verremo verso di Lui. Quindi Filippo non è semplicemente un individuo. Nella Chiesa nessuno è semplicemente un individuo, ma tutti siamo persone in relazione con altri. Quindi chi vede me, vede il Padre, dice Gesù a Filippo, che voleva vedere il Padre. E Gesù gli dice, chi vede me, vede il Padre. Ora qui Filippo sta predicando, manifestando proprio quelle parole che Gesù aveva detto appunto a Filippo nel Vangelo: chi vede me vede il Padre. Filippo predica con la certezza che non è lui il termine della sua predicazione, ma lui è semplicemente un ambasciatore, lui è un sacramento, diremo, è la sua parola, è un sacramento, è la sua parola manifesta l'azione sacra, manifesta l'agire di Dio, uno e trino, agisce Dio. Quindi, come dirà Gesù, il Padre in me, io in Lui e Lui in me, Lui opera sempre in me. E per questo quando Gesù predica, ha l'autorità, quando Filippo predica ha l'autorità di Gesù. Gesù l'aveva promesso nel finale di Matteo, che a tutti gli evangelizzatori, tutti quelli che predicheranno le mie parole a tutti i popoli, a tutte le nazioni, a tutte le culture, lo Spirito Santo darà loro il potere di fare segni e prodigi. Cioè Dio attraverso Gesù conferma la predicazione, in questo caso di Filippo. Allora chi vede Filippo predicare, chi ascolta Filippo, vede un uomo che è in comunione con il Padre, con il Figlio, con lo Spirito. Vede l'agire trinitario nella storia, nella predicazione si vede l'agire trinitario, si vede la forza di Gesù risorto che accompagna questi poveri uomini, questa povera Chiesa. Pensate allora che bellezza oggi che noi Chiesa siamo così poveri, è così bella questa Chiesa oggi che non ha più i fasti, le grandezze di una volta. Qualche volta mi dispiace anche a me perché io sono nato in una Chiesa che aveva molto più fasto quando ero piccolo, ma mi sto rendendo conto che è una benedizione e una grazia essere poveri, perché questo mi permette di sbilanciarmi tutto verso la misericordia e la potenza di Dio, che opera allora in quelli che parlano nel suo nome senza confidare sulle forze di questo mondo e vivono così. Allora Filippo compie prodigi ed ecco quindi che si avvera quello che Gesù aveva detto. Attraverso Filippo cosa accade? Infatti da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida e molti paralitici e storpi furono guariti, e ci dice quasi con gioia l'Evangelista, e vi fu grande gioia in quella città. È bellissimo, ripensiamo con semplicità ma con verità a questo testo. Filippo è stato, diciamo, espulso, diciamo così, è andato in missione perché è scoppiata una persecuzione, è andato e si è trovato una terra che avrà avuto i suoi costumi, i suoi modi, si è trovato in una cultura che cercava di andare avanti come poteva, come facciamo noi, come fa questa città, come fanno le nostre città, come oggi tutti si sono fatti degli dèi, perché bisogna essere felici, no? Quindi ognuno c'ha il suo, è un pantheon, ognuno c'ha il suo Dio. Ebbene, eppure Filippo non si è fermato tanto a dire, oh mio, mamma mia, come farò? Ma Filippo ha lasciato trasparire, ha rivelato la forza di quell'amore che lo faceva sentire felice, non ha potuto trattenere, come dice Pietro, l'amore che Dio ha avuto per noi. Quello che abbiamo visto, abbiamo contemplato, quello che abbiamo toccato, noi ve lo dobbiamo dire. E quindi Filippo parla di quello che ha fatto Gesù, parla di Gesù, dove agiva il Padre nello Spirito Santo, e attraverso Filippo è come se Gesù risorto camminasse, operasse, e accanto a lui diventa la visibilità di Gesù, e lui compie le opere di Gesù, come Gesù aveva predetto e aveva detto andate in tutto il mondo, e Filippo sta facendo questo. E naturalmente sappiamo che alcuni segni sono proprio segni dell'avvento, della presenza del regno di Dio in mezzo a noi, la guarigione, la liberazione degli indemoniati, questi segni, appunto questi miracoli, sono i segni della presenza del regno in mezzo a noi. I profeti lo avevano annunciato, quando accadranno queste cose è segno che il regno di Dio è in mezzo a voi. Filippo quindi con la sua predicazione dice amen a tutte le scritture. Tutti quelli che l'ascoltano e conoscevano la scrittura, o anche non lo conoscevano, sentono che la sua predicazione è una risposta esaustiva, è una risposta incontrovertibile, perché i regni del male vengono sconfitti, quindi non c'è tanto da fermarsi sul fatto che i demoni scappano, ma sul fatto che scappano perché è arrivato Dio. Se i demoni scappano è perché è arrivato il più forte, quindi Filippo non si sofferma, i testi sacri non si soffermano tanto sul fatto che i demoni scappano, anche Gesù dice non vi rallegrate per questo, ma perché i vostri nomi sono scritti in cielo, è arrivato il regno di Dio, Filippo porta il regno di Dio e questo messaggio lo portiamo anche noi, ogni battezzato ha questo messaggio, ogni battezzato quindi ha questo mandato, in ogni battezzato può verificarsi l'amen di Gesù e l'amen di Dio. Dio ha vinto il mondo, ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, quindi Dio ha vinto il mondo e lo vediamo anche attraverso questi segni che confermano la predicazione della Chiesa di ieri, di oggi, di sempre. Filippo sei tu e possiamo essere noi con tutta semplicità perché annunciamo colui che ci ha conquistato, annunciamo colui che ha vinto il nostro peccato, la nostra morte e ci ha fatto risorgere in lui, quindi quello che accade a Filippo accade a tutta la Chiesa missionaria e ci fu una grande gioia perché, ma è chiaro perché c'è una grande gioia, penso che l'abbiamo capito e penso che dovremmo essere anche noi un pochino più obiettivi, se io dico solo tante cose nella Chiesa, se io parlo benissimo, se io però, se quando mi dicono c'è mio figlio che sta male, mia nonna che sta morendo, mi dicono la droga uccide un sacco di persone, la guerra in Siria uccide un sacco, e io dico semplicemente, parlo semplicemente, è chiaro che non basta, è chiaro che Filippo quindi ha testimoniato anche con le opere, i segni hanno dato fiducia alle persone che hanno visto come il Vangelo è vivo, e così. Per me questa è una grande responsabilità, è uno stimolo, è un rinnovarmi la passione per la predicazione, per la missione. Mi rendo conto che la buona notizia non riguarda solo l'intelligenza, non riguarda solamente lo spirito, non riguarda solo l'enunciazione dei principi. Essere catechisti appunto non è semplicemente ripetere tutte le verità decantate, ma significa vivere dentro una vita e manifestare questa vita, quindi è come se il libro di Atti degli Apostoli oggi dovrebbe continuare con la nostra testimonianza. Gli Atti degli Apostoli sono un libro aperto nell'entrata e nell'uscita, cioè gli Atti degli Apostoli sono una vita eterna che scorre nei flussi del tempo. Gli Atti degli Apostoli sono un libro aperto dove entrano le culture, si incontrano dentro una vita che le evangelizza. E gli Atti degli Apostoli, caro fratello, caro ascoltatore, li stiamo scrivendo anche io e te con la nostra sofferenza, con la nostra tribolazione, con la nostra gioia, con la nostra paura, ma soprattutto perché lo Spirito Santo, come allora, come ha fatto con Filippo, sta prendendo la mia vita, la tua vita, e la sta rendendo diafana, trasparente, di un amore, di quell'amore del risorto che ha detto pace a voi e che ha dato fiducia e poi lo Spirito Santo che ha confermato questa evangelizzazione. Filippo quindi agisce nel nome di Gesù, Gesù è vivo in lui, Gesù è vivo, è veramente risorto e questo io penso veramente, penso che tutte le comunità anche le nostre parrocchie, i movimenti, i gruppi di qualsiasi tipo, ogni tanto sentono che manca loro l'ossigeno, manca questa vita nello Spirito Santo. E allora dobbiamo ripartire dalla contemplazione di Gesù Cristo e chiedere il grande dono dello Spirito Santo, con grande amore. Questo è il tempo che ci separa da Pentecoste, in realtà è il tempo più prezioso della Chiesa. Perché? Perché io devo desiderarlo, perché la Chiesa è viva e deve essere viva, nella Chiesa quello che si predica opera, nella Chiesa di Gesù Cristo dove Lui è vivo e risorto quello che si predica opera, ha preso un corpo per farci capire che quel corpo gli interessa tanto e come quel corpo è morto con Lui ma anche risorge con Lui e la risurrezione agisce già anche oggi e quando noi predichiamo Gesù, Gesù ci dà una forza spirituale che non agisce solo sulla mente ma anche sul corpo, per cui Gesù agisce nella tua predicazione, nella predicazione della Chiesa, e Gesù ha la grazia e quando vuole può guarire. E la Chiesa si deve interessare quindi anche dei malati, qui c'erano storpi, paralitici, indemoniati, e non dobbiamo sentirci superiori. Ecco, attenzione a non sentirci una Chiesa intellettuale, una Chiesa che magari, appunto perché è una Chiesa europea, una Chiesa che ha avuto un grande sviluppo, quindi che vive magari la tentazione un po' subdola di guardare certe manifestazioni con la puzza sotto il naso. Un conto è fanatismo, un conto è pensare solamente a guarigione fisica, trascurare tutti i misteri della vita divina, trascurare Gesù, ma è un conto invece dire noi dobbiamo credere in Gesù, ma non dobbiamo sperare nelle guarigioni fisiche, nelle liberazioni dal male. Non dobbiamo credere a queste cose, perché queste cose sono segni esteriori di una Chiesa che oggi è superata, perché abbiamo capito in realtà cos'è la parola di Dio, e quindi non c'è solo Gesù, ma ci sono altre culture, altre religioni, dobbiamo rispettare tutto, e quindi il cristianesimo è un messaggio come tanti altri, no? Tante volte viaggiando sull'autostrada vedo questi mucchi di libri che sono messi tra l'entrata e la cassa del bar, buttati lì, dove ci sono anche i libri religiosi, tutte le religioni, in mezzo c'è anche il Vangelo, come se il Vangelo fosse una parola tra tante, così, e quindi è ridotto a un fatto culturale e sta lì, però chi prenderebbe quel Vangelo per portarlo a un malato? Se te lo mettono così in mezzo a tante cose, quel Vangelo evidentemente è solo un fatto culturale insieme a tante altre religioni, eccetera, eccetera, no? In questo pantheon. Quindi il Vangelo lì è un libro in mezzo ad altri libri di religione, di altre culture religiose. Capite che questa è la mentalità sottesa che ti fa capire che allora il Vangelo oggi non può fare quello che racconta. La mentalità purtroppo che abbiamo qualche volta, abbiamo assorbito dal mondo esterno che il Vangelo è una bella storia, dobbiamo essere tutti buoni, volerci bene, però i miracoli non ci sono più, quindi la Chiesa non può guarire, la Chiesa non può liberare, ma libera solo spiritualmente, però se uno sta male non gli possiamo dire niente, e invece è falso questo. È falso, e allora con tanto equilibrio, ma anche con tanto amore, come si fa a tacere la verità? Filippo non ha evangelizzato, non ha sterilizzato il Vangelo, e tutti i veri missionari non hanno sterilizzato, scremato il messaggio evangelico, ma lo hanno predicato integralmente, si sono coinvolti e hanno dato tutto al Signore, non avevano né argento e oro, ma quel Gesù vivo che aveva animato la loro vita diventa la forza di propulsione dell'evangelizzazione. E farete cose più grandi di me, Gesù ha detto agli apostoli, ed è proprio vero, pensate alla vita dei santi, i nostri santi contemporanei hanno fatto cose più grandi di quelle che ha fatto Gesù, ma perché Gesù in realtà è nel suo corpo mistico, è nella vita dei santi, di tutti noi, e Gesù è lo stesso ieri, oggi e sempre. La Chiesa quindi ha una parola veramente buona di salvezza su tutto l'uomo, non solamente sulla mente, sull'intelligenza, non è solo un fatto culturale, quel Vangelo quindi che sta lì nell'autogrill è solamente una scrematura di un fatto esistenziale, perenne, eterno, di una vita trinitaria che non si può buttare lì in un autogrill. Il Vangelo è la mia vita, la tua vita, è il nostro incontro, è l'incontro con il risorto, è la gioia di sentirsi amati, di veder vincere la morte, la tristezza spirituale. Il Vangelo è un incontro, è una relazione. Il Vangelo sei tu per me quando mi dici Dio ti benedica, sei tu che nella tua povertà mi fai capire che Dio ti ama così tanto e mi dai quindi una fiducia e mi dici ma allora si può risorgere, sei tu che evangelizzi nella tua povertà e che mi imbarazzi quasi per quanto sai amare, sei tu che nella tua povertà mi dici che Dio mi ama tanto, il Vangelo siamo. Quindi sono queste relazioni animate da Gesù risorto, queste relazioni che nessun limite umano, nessuna persecuzione potrà fermare, perché Gesù è eterno, perché lui ci dà la vita eterna e la resurrezione è appunto è l'esaltazione di Gesù, e quindi in lui anche noi diventiamo figli nel figlio, e quindi non possiamo non predicare, non amare, e quindi è una relazione nuova, è un nascere dall'alto. Siamo missionari perché siamo nati dall'alto, dalla Pasqua, passiamo attraverso le persecuzioni, le sofferenze, ma proprio questo diventa lo stimolo ad evangelizzare con amore, con rispetto, con una perseveranza sino alla fine. Questa è la gioia della Chiesa, questa è la gioia pasquale, io e voi tutti insieme partecipiamo a questa evangelizzazione con i nostri limiti, con i nostri talenti, con le nostre forze. Grazie e vi auguro ancora una buona Pasqua e se c'è qualche domanda aspetto queste domande.
Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore.
Pronto?
Buonasera.
Buonasera, senta, sono Maria, volevo un'informazione. La parola odium, quando io facevo il liceo classico, il professore ci insegnava sempre che era una cosa molto molto difficile da individuare, perché di solito deriva da orau otsomai, che vuol dire vedere, non odiare. Quindi se odium vuol dire vedere, passiamo dalla categoria demoniaca alla categoria dei Veda, cioè vedica,
sì. Che sì,
è
Maria.
Completamente diverso, è l'opposto esattamente. Quindi non
sì,
porta
Maria.
Al male, ma porta... Sì.
Va bene Maria, penso che l'odio, l'abbiamo spiegato bene, non è un odio che va contemplato in se stesso, ma è lo scontro tra la luce e le tenebre. E questo scontro emerge negli uomini, i quali sono come attori, protagonisti di questo scontro. Ma Gesù ci ha fatto capire molto bene, che la luce, l'amore, viene prima dell'odio. E quindi noi siamo testimoni, discepoli dell'amore. Quindi questo odio, in ogni caso, entra a far parte di un mistero grandissimo dell'economia della salvezza. In questo senso, allora, la luce vince sulle tenebre, l'odio rimane un mistero, tant'è che viene chiamato mistero iniquitatis, e penso che sia preferibile farlo rimanere un mistero. Sappiamo che c'è, Gesù non ci dice di pensare sempre a questo, appunto di rimanere nel suo amore, come ha fatto Stefano, Maria, che appunto ha guardato negli occhi, ha guardato il Padre e poi si è inginocchiato e ha detto non imputare loro questo peccato. Grazie.
Sono Mimmo da Taranto, provincia di Taranto.
Sì, Mimmo.
Vorrei sapere una cosa, se il paradiso è un luogo o uno stato d'animo.
Mimmo, questa domanda occorrerebbe un tempo lunghissimo, ma facendomi questa domanda tu mi hai già risposto, perché se era un luogo immagino tu avresti preso tutti i tuoi risparmi e ci saresti andato. Invece è uno stato, non è uno stato d'animo, ma chiaramente è uno stato spirituale e questo stato spirituale si fa intravedere già ora. Perché appunto quando i discepoli, i martiri hanno evangelizzato, lo hanno evangelizzato perché loro erano già in comunione alla destra del Padre con Gesù Cristo risorto. E dentro la forza dei missionari, del martirio, c'è sempre questa comunione con colui che ha vinto la morte. Quindi il paradiso è essere in comunione con colui che ha vinto la morte, il quale ci fa partecipare della sua natura divina, sulla quale la morte non ha più nessun potere. Il paradiso è un luogo dove io e te, la nostra esperienza spirituale, umana, Mimmo, non è più alla mercé della morte, quindi la morte non può più dire una parola, non può più corrompere la nostra umanità. Questo è il paradiso. Grazie.
Sì, pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera. Guardi padre, io ho ascoltato la sua catechesi, io sento il bisogno di evangelizzare.
Come ti chiami?
Anna.
Anna?
Sì, perché proprio sento lo Spirito Santo, faccio parecchie ore di adorazione, quando mi allontano proprio sento il bisogno di tornare, poi a casa seguo le catechesi, insomma è un pochino, continuo a stare col Signore durante il giorno, proprio sento questa necessità di stare con Lui, quando mi allontano mi manca. però capito sempre in chiesa che come devo fare, mica io posso evangelizzare da sole, con l'esempio, così con il mio comportamento, già insomma, sento che do qualche segnale, ma i sacerdoti delle chiese dove io capito, nessuno si accorge di me, anzi mi allontanano un po' perché do un po' fastidio. Come mi devo comportare? Cioè vedo che persone, insomma, vedo che manca tanto nella chiesa, c'è tanto da fare, e io potrei aiutare, ma non ho avuto la fortuna di andare in qualche chiesa, diciamo, ora ho trovato una casa proprio accanto alla chiesa, dove c'è un'adorazione perpetua, sono quasi tutto il giorno, diciamo, in adorazione, però diciamo non creo interesse, insomma, non è che poi io non...
Sì,
sto bene nel silenzio vicino al Signore, ci sto bene, no? Insomma, non mi manca.
Guarda, sì, ecco. È molto bello, sì, grazie Anna. Prendo l'occasione per dirti appunto, perché sennò magari forse potrebbe sembrare che abbiamo parlato della evangelizzazione in chiave troppo positiva, esageratamente positiva, ma in realtà l'evangelizzazione passa anche attraverso un senso del mistero e sapere con certezza che chi si offre e chi si dona a Dio per amore sicuramente sarà fecondo, come dice il Vangelo. E ti leggo un passo sempre dell'esortazione Evangelii Gaudium al numero 279. Tale fecondità appunto di chi evangelizza, come dicevi tu Anna, molte volte è invisibile, inafferrabile, non può essere contabilizzata. Uno è ben consapevole che la sua vita darà frutto, ma senza pretendere di sapere come né dove né quando. Ha la sicurezza che non va perduta nessuna delle sue opere svolte con amore, non va perduta nessuna delle sue sincere preoccupazioni per gli altri, non va perduto nessun atto d'amore, non va perduta nessuna generosa fatica, non va perduta nessuna dolorosa pazienza. A volte ci sembra di non avere ottenuto con i nostri sforzi alcun risultato, ma la missione non è un affare o un progetto aziendale, non è uno spettacolo per contare quante persone hanno partecipato. Allora il Signore si avvale anche del nostro impegno per riversare benedizioni in un altro luogo del mondo dove non andremo mai. Cioè lo Spirito Santo ti può suscitare questo grande desiderio, questa passione, e magari tu non vedi frutti attorno a te, ma lo Spirito Santo può portare il tuo sacrificio d'amore a diventare la forza di una chiesa nascente in Asia. Questa comunione dei santi non dobbiamo mai perderla di vista, perché dà una grande fiducia, ci consola, ci fa capire che si è. Io anche sono stato sempre dentro la mia parrocchia, ho fatto delle pulizie molto umili, ma dentro nel cuore avevo un fuoco d'amore, e Gesù ha preso quel fuoco, l'ha portato, l'ha sparso in tutto il mondo. Pensate alle preghiere di Santa Teresina, che è diventata patrona delle missioni rimanendo nel monastero, e a tutte le ore in cui Padre Pio diceva il rosario nella sua chiesa dopo cena, di notte, e quella forza di evangelizzazione è arrivata a smuovere migliaia di coscienze e le smuove ancora oggi. E a volte appunto questo senso missionario non può essere contabilizzato, ma lo Spirito Santo ti dice che ti fa immergere in questo dinamismo della missione, e a volte ti porta in un abisso dove tu non vedi più niente, ti sembra di perderti, ti sembra di morire come un chicco di grano, ma sempre lo Spirito Santo ti dice che quel morire darà vita a una chiesa giovanissima, bella. Grazie Anna.
Pronto?
Pronto.
Pronto. Buonasera, sono Luigi da Napoli. Mi ha colpito molto la frase che lei ci invitava a riflettere, c'è nel mio cuore la gioia che Gesù ha messo. Io penso che la gioia del Signore l'ha messo proprio nel momento in cui in chiesa sono entrato, mi sono confessato, dopo ho ricevuto la comunione, però sento che quando sto in chiesa sento questa gioia nel cuore, poi quando mi allontano dalla chiesa, ritorno a casa, è come se questa gioia, come mi è stata lo Spirito Santo, si spegne, non riesco a capire perché. Però poi quando torno in chiesa, quella gioia si riaccende un'altra volta nel cuore.
Sì, sì. Bene Luigi, penso che questa domanda aiuterà tanti radioascoltatori, perché l'hai fatta in maniera così semplice, così autentica, che tutti si sono un po' ritrovati con te. Allora, la prima cosa da evitare è questa, non pensare che esistano due chiese, non pensare che c'è una chiesa di serie A, di serie B, e non pensare che la chiesa comunque termina con l'edificio dei mattoni. Quella gioia che tu senti nella chiesa, in realtà può essere vissuta anche fuori, ma bisogna che nel nostro cuore, piano piano, si trasferisca quel senso autentico di chiesa che voleva Gesù e che volevano poi gli apostoli. La chiesa è il luogo dove le persone si amano e amano Gesù. Sono il tempio di Gesù. Ora, il tempio spirituale di Gesù, innanzitutto, è il tuo cuore. È il cuore dei credenti. E allora tu sei credente, ti porti questa presenza divina in te, questa unzione, anche quando lavori. Se la gioia fosse solamente l'effetto di aver incontrato qualcuno che ti dà sollievo, allora sarebbe una gioia limitata da un bene che ha ricevuto. Ma la gioia di un cristiano è una gioia senza nessun motivo di questo mondo qui. La gioia di un cristiano sta nel sentirsi amati eternamente. Quando tu ti confessi, senti la gioia nel cuore, non è semplicemente la gioia perché hai fatto bingo o hai trovato una cosa bella che ti dà soddisfazione. È una gioia che non sai descrivere, infatti è una gioia spirituale. Questa gioia spirituale travalica, va oltre le mura di una chiesa. Però può succedere che a volte, appunto, vedi, quegli ostacoli che ha incontrato Filippo, la prima chiesa, li incontri anche tu, quella persona che ti deride, il mondo che va indietro ad altre cose, il mondo che ti fa sentire che sei una persona retrograda, che ti fa sentire che tu credi ancora a Gesù che è risorto, che ci ama, eccetera. Ebbene, forse hai dato troppa forza a queste parole che tu senti come è una tentazione, un ronzio attorno a te. Forse, guardando quelli che non ti accolgono, magari nella tua famiglia, le tue difficoltà, tu ti sei lasciato un po' scoraggiare e non ti rendi conto invece che quell'ostacolo che hai incontrato può diventare, e lo è, provvidenzialmente, il salto di qualità della tua fede. Ti direi quasi, paradossalmente, Luigi, hai proprio bisogno di queste difficoltà, perché saranno queste difficoltà a confermare la tua fede, saranno il vivere queste difficoltà attaccati alla speranza di Gesù Cristo che ti renderà forte, ti permetterà di dare ragione della speranza che è in te. Quindi invoca molto lo Spirito Santo e ti accorgerai tutte le mattine quando ti svegli, Luigi, invoca la forza di Gesù risorto, lo Spirito Santo, e ringrazialo per il bene che ti permetterà di fare. Prima di farlo, la mattina, invoca lo Spirito Santo che ti aiuti ad avere questa gioia interiore, soprattutto quando non sei capito, sei umiliato e ti accorgi che sei da solo, magari, contro uno spirito del mondo che non crede per niente a quello che tu testimoni. Ebbene, prega lo Spirito, la parresia, la franchezza, che il Signore ci dia a tutti, ti dia a te in questo momento, la grazia di gioire, di sentire che Gesù è vivo, e lo senti proprio che è vivo quando devi andare controcorrente. Grazie, grazie Luigi. Bene. Siamo arrivati alla conclusione e allora penso che possiamo ringraziare Dio per la nostra vita, per la testimonianza. Preghiamo ancora tutti perché ci sia un'effusione dello Spirito Santo su tutti i cristiani, su tutte le comunità. In modo speciale preghiamo per quello che sta succedendo in Siria e perché ci sia la pace nel mondo. E vi benedico nel nome del Signore, Padre, Figlio e Spirito Santo. E vi auguro a tutti un buon tempo pasquale, ci sentiamo la prossima volta. Ciao a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.